Buongiorno fratelli, ultimamente abbiamo parlato sul tema di come vincere il dolore più profondo. In alcuni momenti della nostra vita siamo passati per momenti molto dolorosi, però c'è un altro tipo di dolori che sono così profondi che ognuno di noi potrebbe dire esistirà una risposta, una soluzione per la guarigione di questo dolore. Posso essere io essere restaurato nei miei ricordi dove possa ricevere pace e libertà? Probabilmente ci sono persone che fino al giorno d'oggi non possono dormire a causa di questo dolore profondo, perché gli vengono sempre questi dolori dei ricordi e si ricomincia a pensare di quello che abbiamo vissuto e ci predispone emozionalmente per attitudini verso altre persone sbagliate e così roviniamo la vita anche di altre persone. Su questo tema abbiamo già parlato in due opportunità e questa è la terza parte di questo messaggio, come vincere il dolore più profondo. E leggiamo in Genesi capitolo 45 dal versetto 5. Ma ora non vi contristate né vi dolga d'avermi venduto perché io fossi menato qua, poiché Dio mi ha mandato innanzi a voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese, ce ne saranno altri 5 durante i quali non ci sarà né aratura né messe. Ma Dio mi ha mandato dinanzi a voi perché si è conservato di voi un resto sulla terra e per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siete dunque voi che mi avete mandato qua, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre di Faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese di Egitto. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli, così dice il tuo figliolo Giuseppe, il Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto, scendi da me, non tardare, tu dimorerai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu e i tuoi figlioli, i figlioli dei tuoi figlioli, i tuoi greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. E qui io ti sostenterò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, onde tu non sei ridotto alla miseria. Tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Signore, grazie. Grazie per il tuo amore. Ti chiedo, mio buon Signore, di ministrare il tuo popolo. Tu conosci le necessità più profonde. Tu conosci le ferite, conosci quelle lacrime, Signore, lacrime di sangue che sono sparse di tanto dolore, tanta sofferenza. Ti chiedo, Signore, per la tua lode, che ogni vita, ogni anima possa ricevere la sanità che viene da te. Ti chiedo di aiutarmi a dare il messaggio della tua parola, nel bel nome di Gesù e per la gloria del tuo nome. Amen e amen. Facciamo una breve ricapitolazione sui punti principali del messaggio precedente, di come vincere il dolore più profondo. Parlavamo di vari passi. Il primo di questi è accettare il bisogno di ritornare all'unità. Secondo passo, accettare il bisogno della confrontazione, del dialogo. Il terzo passo, stabilire la misericordia come base della riconciliazione. E il quarto passo, decidere di non continuare ad offendere Dio. E il quinto passo, accettare l'espiazione del peccato e della colpa. È importante questo che abbiamo visto ultimamente, che non può esistere una guarigione, un dolore del cuore così profondo, se non si capisce che è il peccato quello che origina questo tipo di problemi. Allora il peccato deve essere espiato, ossia il peccato deve essere cancellato davanti a Dio, chiedendo perdono a Dio e chiedendo perdono al nostro prossimo che abbiamo offeso. E la persona che è stata offesa deve perdonare. Quando si comincia a dare questo passo come parte di questa piattaforma, ci sono 2 passi ancora che vogliamo trattare in questo momento per vincere il dolore più profondo del nostro cuore. Ed è interpretare la sofferenza alla luce della sovranità di Dio. Guardate cosa dice questo versetto 5, è impressionante quello che Dio aveva fatto nella mente e nell'emozione di quest'uomo. Un lavoro super fino, un lavoro celestiale, un miracolo a livello dell'anima. Dopo 30 anni di sofferenze e sofferenze di tutti i tipi, dalle meno gravi alle più gravi, dice egli nel versetto 5, ma nora non vi contristate né vi dolga d'avermi venduto perché io fossi menato qua, perché Dio mi ha mandato innanzi a voi per conservarvi la vita. Voi vi rendete conto che quando Giuseppe si dà a conoscere i suoi fratelli, dice: io sono Giuseppe, colui che voi avete tentato di uccidere, io sono Giuseppe, quello che avete venduto come schiavo in Egitto, adesso io sono qua in Egitto come governatore. I fratelli sono rimasti a bocca aperta, non potevano parlare, sono rimasti paralizzati, però invece di Giuseppe, invece di prendere una vendetta che sarebbe normale dentro una natura carnale, la natura umana, e gli dice: non siate tristi. Non era preoccupato per il proprio dolore Giuseppe, se non per il dolore dei propri fratelli. Non siate tristi e non rammaricatevi di avermi venduto, perché Dio mi ha mandato avanti a voi. L'intervento della sovranità di Dio è indispensabile affinché il nostro cuore sia restaurato. In altre parole, deve succedere un miracolo, in altre forme è impossibile. Io so che alcuni hanno trattato attraverso la psicologia tutte queste cose, cercare di recuperare il suo stato normale di pensare e le sue emozioni, però vediamo qua che quando c'è dolori più così profondi, io so che la psicologia e la sociologia e altre terapie hanno i loro limiti e non potranno mai arrivare a guarire il cuore. La parola di Dio dice nel Salmo 119 al versetto 34, dice: dammi intelletto e osserverò la tua legge. Quando noi chiediamo a Dio: Signore, aiutami a capire, dammi l'intendimento, soprattutto affinché io possa assimilare la mia storia di dolore, perché ho sofferto. Io so che qualcuno si chiede: perché ho sofferto tanto dalla mia fanciullezza, perché mio padre mi ha abbandonato, perché mia madre ci ha lasciati, perché viviamo nella povertà, perché hanno rubato a noi, perché è morto un figlio giovinetto. Possiamo parlare di qualsiasi situazione che sorgono tante domande. Allora c'è bisogno di capire tutto questo alla luce dell'intendere che da Dio. Per questo salmo dice: dammi intelletto. Quanti vogliono chiedere l'intelletto celestiale? Non la logica, non la giustizia umana, perché questo ha i suoi limiti, se non che l'intelletto dall'alto. Questo ha dato Dio a Giuseppe. Per dire queste parole del verso 5, per interpretare così il suo dolore, dove vede la mano di Dio, la sovranità di Dio, i propositi di Dio, egli li accetta e il suo cuore era completamente restaurato, egli aveva visto la sua condizione alla luce della sovranità di Dio. E qui dove io e voi dobbiamo chiedere a Dio: aiutami Signore a valutare la mia storia, la mia famiglia, alla luce della tua sovranità, affinché io non ceda. Perché quando noi continuiamo a ritornare sul problema, perderemo la nostra causa. Ci sono vari problemi per cui la logica umana e la giustizia umana ha dei limiti. Per esempio, se noi trattiamo di analizzare che siamo una persona innocente, io sono innocente e l'altra persona è colpevole, Dio non fa niente in mio favore, noi rivendichiamo una ricompensa, stiamo reclamando qualcosa, perché in termini di giustizia umana è così. Però quando noi restiamo a questo livello e le cose non progrediscono, questo peggiora, perché se Giuseppe si fosse mantenuto in questa posizione mai avrebbe ricevuto guarigione e restaurazione nel suo cuore. In altre parole, l'intelletto divino va più in là della logica umana, della giustizia umana. Perché alcune persone non capiscono in una opportunità Gesù, parlando coi farisei nel capitolo 8 di Giovanni, al verso 43, dice: perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi siete progenie del diavolo, che è vostro padre. Perché uno non capisce? E questo, anche sia duro, però non lo dico io, lo dice la Bibbia. Alcuni sono figli di Dio, alcuni sono figli del diavolo. Perché Gesù dice qua: perché non capite il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola? Perché voi siete figli del diavolo? Perché non avete la natura di Dio vivendo in voi? Questo gli blocca l'intendimento, questa è una delle cause. L'altra è la durezza del cuore, ossia ci sono persone che resistono alla verità e questo gli porta molta ignoranza. L'Apostolo Paolo, parlando di questo in Efesini capitolo 4, versetto 18, dice: con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'induramento del cuor loro. Se quando un cuore è duro, un cuore che si mantiene sulle loro posizioni, che dice questa è la mia idea e nessuno me la toglie, questo è un cuore duro, che produce tutto questo? Mancanza di intendimento e produce ignoranza, e l'ignoranza produce mancanza di intendimento. In un momento così doloroso, quello che più conviene a questa persona, che è superbia, è che ritorni all'umiltà per poter capire, perché sennò la sua stessa logica lo destruirà. Per questo c'è qualcuno che si è addirittura suicidato perché non hanno potuto interpretare il proprio dolore, la propria sofferenza, perché hanno cercato di capire perché, per esempio, una madre, mi sono reso conto proprio questa settimana di quanto è difficile, una madre che stava mandando le proprie figlie a prostituirsi, una cosa orribile. Queste cose l'intendimento umano non può capirle, è impossibile che una madre possa fare questo, e questo ha portato alla morte di una delle sue figlie. Quando uno cerca di interpretare queste cose non riesce, dobbiamo andare più in là, dobbiamo appellarci alla sovranità di Dio. Signore, aiutami a vedere come tu vedi questa situazione. Quando c'è una rivelazione da parte di Dio della sua sovranità sulla sofferenza, farà in modo che la mia sofferenza cominci ad entrare a un livello di guarigione, perché questo mi aiuterà a capire i metodi nascosti della sofferenza. Esistono alcuni metodi. Quando Giuseppe dice qua: voi non mi avete inviato, Dio mi ha inviato davanti a voi, che cosa sta dicendo Giuseppe? Essi hanno cercato di ucciderlo, l'hanno venduto come schiavo, e adesso sta dicendo che non siamo stati noi, ma che è stato Dio? Perché Dio, Giuseppe sta dicendo questo? Sta dicendo questo, che Dio ha usato e ha trasformato gli errori e la malvagità dei suoi fratelli per cambiarlo in ricchezza. E questi metodi per capirli e intenderli, per esempio, un abbandono, cioè sono stati bambini che sono stati per una vita in un orfanotrofio e sono stati restaurati, sono diventati figli di Dio, uomini professionisti, ingegneri e così via. Perché? Perché Dio ha cambiato il loro dolore in vittoria. Però per fare questo ho bisogno che Dio mi apra l'intendimento, specialmente per comprendere i metodi. Nel caso di Giuseppe, i metodi, pensate bene, della sofferenza sono cominciato addirittura dal ventre di sua madre. Lei era sterile, non poteva avere figli, il suo primo figlio era Giuseppe. La sterilità ha portato un periodo di sofferenza alla sua madre quando era quando è nato Giuseppe ha portato allegria, però questo bambino ha cominciato a soffrire fin da fanciullo, fino ai 30 anni di età. Però questa sofferenza definitivamente, fratelli, era usato da Dio per qualcosa di molto prezioso. Vediamo nel caso di Giuseppe, che perfino stando in Egitto, egli prende una decisione in quanto alla sua identità. Egli era ebreo e aveva una capacità quasi soprannaturale in quel corpo mortale. Ossia, stiamo vedendo nella vita di Giuseppe che, nonostante la sofferenza che aveva avuto, il glorioso Spirito di Dio stava con lui, e questo marcava la differenza in qualsiasi posto si trovava. Umanamente non avrebbe avuto la possibilità di arrivare al governo, perché era straniero, era schiavo, accusato di cose false, però arriva a quella posizione per la grazia e l'appoggio di Dio e i doni dello Spirito Santo che c'erano in lui. Una persona che era stata sul punto di morire e adesso Dio lo usava per il bene. Ogni momento di dolore di Giuseppe Dio li ha usati e li ha tramutati in bene. Questo sarà un riflesso, un prototipo della persona del nostro Signore Gesù Cristo. Così come Giuseppe entra in forma nascosta nel progetto di Dio, entra per salvare le nazioni d'Egitto e le nazioni circostanti. Così succede anche con Cristo il nostro Salvatore. Nascostamente Dio prende forma umana e lo Spirito Santo genera Cristo nel ventre della Vergine Maria e forma in questo ventre la persona, il corpo di Cristo. E quando egli nasce in Betlemme, quel bambino che Erode ha cercato di uccidere, e il diavolo sapeva che c'era un proposito in mezzo a tutto questo, però non sapeva esattamente qual era il piano. Però quel corpo, quando arriva all'età di 33 anni e mezzo, dopo tante sofferenze che ha avuto nella sua vita, arriva alla croce del Calvario, così come la sofferenza ha portato Giuseppe ad essere governatore, così queste sofferenze hanno portato Cristo ad essere Salvatore vostro e mio per mezzo del suo sangue alla croce del Calvario. Allora si compie quello che si compie, quello che dice la Bibbia in Genesi 3,15, quando Dio ha parlato al serpente, quando aveva ingannato Adamo ed Eva, Dio gli dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu gli ferirai il calcagno. Qui parla di ferita, parla di dolore. Sì, c'è stata una sofferenza in Cristo, però al serpente antico gli è andata peggio, perché Cristo gli ha schiacciato la testa alla croce del Calvario. E questo lo dice Colossesi, dove Paolo dice che Cristo ha esibito pubblicamente potestà e li ha vinti sulla croce. Così entra nascostamente per salvare le nazioni. Così ha fatto Cristo. Cristo è diventato carne, ha preso forma umana. Il diavolo non sapeva come Dio avrebbe operato in una forma meravigliosa. Per questo la parola di Dio, là in Giovanni capitolo 1 verso 14, dice: e la parola è stata fatta carne ed abitato un tempo fra noi, piena di gloria e di verità, come l'unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Paolo lo dice più avanti, nell'Epistola agli Efesini. In questo momento Paolo, scrivendo a questa chiesa, nel capitolo 3, al versetto 8, dice: a me dico, che sono da meno del minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di recare ai gentili il buon annunzio delle non investigabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché nel tempo presente i principi delle potestà nei luoghi celesti sia data a conoscere per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. Qualcosa nascosto, così come Giuseppe è entrato in forma nascosta, così Cristo è entrato nella sua incarnazione e non poteva vedere il diavolo che dentro il corpo di Cristo stava la pienezza della Deità. E attraverso questa sofferenza noi stiamo godendo della salvezza. Per questo Paolo, una volta ancora, scrivendo alla Chiesa dei Corinzi, dice nel capitolo 2, versetto 7 e 8: ma parliamo della sapienza di Dio in misteri, la sapienza occulta nella quale Dio ha predestinato all'inizio dei secoli per la nostra gloria, e che nessuno dei principi di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Vi rendete conto? Così come Giuseppe arriva al regno, così arriva Gesù alla croce. E quando era alla croce, quando tutti dicevano che era un impostore, quando il velo si è rotto e un grande terremoto, il soldato romano disse: veramente questi era figlio di Dio. Così succede anche nella vita del credente, come succede con Giuseppe e con Gesù. Perché Dio permette la sofferenza? Semplicemente per poter, fratelli, capire che noi abbiamo bisogno di essere perfezionati. Qualcuno dei grandi uno dei grandi problemi che c'è nella nostra vita è il nostro ego, e per poterci guarire di questo c'è bisogno della sofferenza. Per questo dice Ecclesiaste capitolo 7, il versetto 8: meglio è la fine dell'affare che l'inizio. Migliore è il sofferente di spirito. Perché? Perché il sofferente di spirito ha nelle mani di Dio l'opportunità di arrivare a regnare. Per questo in Romani 8:28 dice: or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Io so che voi non avreste, non vorreste avere problemi nella vita, però questo è impossibile. Gesù ha detto: in questo mondo avrete afflizioni, ma abbiate fede, io ho vinto il mondo. Il proposito dentro tutto questo è che Dio vuole che noi non stiamo pensando in noi stessi, sennò che i nostri cuori siano centrati in Cristo e nell'amore al prossimo. Per questo la sofferenza ci rende più sensibili a Dio e più sensibili verso le altre persone. Per questo in Proverbi capitolo 17 la Scrittura ci ricorda dell'importanza della sofferenza affinché siamo migliori strumenti. Nel versetto 3 di 17 dice: la coppella è per l'argento e il forno per l'oro, ma chi prova i cuori è Dio. Dio ci proverà ognuno di noi. Dio permetterà una prova nella nostra vita, non solamente perché si possa staccare l'egoismo e la vanità che c'è in noi, se non per portarci maggiore opportunità. Quante vogliono più opportunità da parte di Dio? La grande opportunità che ha dato Giuseppe non è stato attraverso un letto di rose, se non che attraverso di bracci, di prove, tribolazioni. Per questo nel Salmo 66 dice al versetto 10 la Scrittura, Salmo 66:10: poiché tu ci hai provati, o Dio, ci hai passati al crogiolo come l'argento, ci hai fatti entrare nella rete, hai posto un grave peso sulle nostre reni, hai fatto cavalcare degli uomini sul nostro capo, siamo entrati nel fuoco e nell'acqua, ma tu ci traesti fuori in luogo di refrigerio. Alleluia! Alleluia! Fratelli, non pensate che Dio vuole per noi refrigerio, abbondanza, e non stiamo parlando di abbondanza economica, anche che Dio alle volte la provvede, no, un'abbondanza di sapienza, un'abbondanza di autorità, un'abbondanza per le altre persone. Io sono sicuro che Dio, in mezzo a quelli che stanno soffrendo oggi, ha in serbo molti Giuseppe. Dio ci porterà in vittoria. Pertanto confidate, perché Dio vuole gente idonea per il regno di Dio. Per questo abbiamo bisogno di portare le mie sofferenze e di interpretarle alla luce della sovranità di Dio, affinché possa intendere l'oggetto del piano di Dio. E questo mi aiuterà perché le mie ferite siano guarite. Voi vi domandate perché Dio ha permesso che io passassi per queste cose. Dio ha un progetto, un piano generale, però Dio ci farà vincere, ci darà refrigerio. E noi dobbiamo capire non solamente questo, ma dobbiamo capire anche qual è il proposito di questo. E dice Giuseppe e i suoi fratelli che Dio l'aveva mandato innanzi a loro per conservargli la vita. Dio ha permesso che tutto questo succedesse nella vita di Giuseppe, Dio ha usato questo per portarlo al trono. Quanti di noi ci piace viaggiare in prima classe? Se si potesse, tutti andremo in prima classe. Però a Giuseppe Dio non l'ha inviato in prima classe, se no che in decima classe. Lo stesso è successo all'Apostolo Paolo. Se voi analizzate la vita dell'Apostolo Paolo, quando per esempio andava nell'ultimo viaggio a Roma per predicare a Nerone, il grande Cesare, stiamo parlando degli ultimi anni del suo ministero, e noi pensiamo che quando si ha un'esperienza negli ultimi anni del ministero si crede che le cose sono più facili, più tranquille, più comode. No, è andato in un'imbarcazione come prigioniero e ha subito un naufragio. Tutti si salvano a nuoto o con pezzi di tavola. Quando Paolo arriva sull'isola, una vipera lo morde nel braccio. Tante cose che gli sono successe per arrivare a predicare all'imperatore, nella casa dell'imperatore, per predicare al senato romano, vi potete immaginare. Alla classe politica più importante dell'imperio padrone del mondo di quel tempo. Lì è arrivato Paolo, però è arrivato in classe neanche turistica, classe numero 10 o classe Z. Nessuno di quelli che siamo qua pensiamo che Dio ci deve trattare come che fossimo bambolini di cristallo. No, Dio ci dice, no figlio mio, Dio ha detto a Anania quando pregava per Paolo, io gli mostrerò quante sofferenze deve avere a causa del mio nome. Perché? Perché la sofferenza ci fa migliori figli di Dio, ci fa migliori cittadini, ci fa migliori mariti, migliori padri, migliori mogli, migliori compagni e amici, perché comincia a disprendersi di tutto quel guscio immondo e sozia di egoismo, di vanità, di vanagloria, di tutte le cose che abbiamo accumulato, e arriveremo a dire tutte queste cose per me erano guadagno, però adesso le riteniamo perdita. Perché? Perché la sovvenienza di Dio l'ha permesso, perché lui già vedeva che noi saremmo stati strumenti con un proposito per la preservazione di vita delle anime. Dio ha grandi sogni per la terra, per le nazioni. In Isaia capitolo 14 Dio parla di questo sogno bello che ha. In Isaia 14:24 dice, e l'Eterno l'ha giurato dicendo, in verità come io penso succederà, e come ho deciso così avverrà. Qua vediamo un Dio sovrano, che quello che dice così è, così farà. Amen. Perché Gesù ha detto, il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Dio è sovrano ed è determinato, e come così lui determina per il cammino per ognuno di noi, così sarà. Per questo che sempre in Isaia 43 versetto 13 dice, lo sono da che fu il giorno e nessuno può liberare dalla mia mano. Io opererò, chi può impedire l'opera mia? Ditemi, chi disturberà Dio? Chi impedirà a Dio? Il diavolo? No. No, 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 no. Dio è sovrano. I politici no. Il marito no, la suocera no. I nostri cattivi compagni, cattivi amici no. Fratelli, Dio ha un sogno con Giuseppe e l'ha determinato. E ha un sogno con voi e con me. Per questo dice la Bibbia, essendo persuasi di questo, persuasi di questa bella sovranità di Dio, essendo persuasi che la buona opera che gli ha cominciato la terminerà fino al giorno di Gesù Cristo. E quando noi capiamo questa bella sovranità di Dio, come dice qua il Signore, chi disturberà la nostra opera? Io terminerò l'opera, ci sta dicendo il Signore. Allora stiamo vedendo qua anche i propositi che è arrivato a capire Giuseppe di tanta sofferenza, ha capito che era per la benedizione delle moltitudini. Le nostre sofferenze sono per benedire le moltitudini. Benedica in nome del Signore molte persone. Dice Giuseppe, Dio mi ha inviato davanti a voi. Ossia, in altre parole, Dio, ascoltate bene, Dio ha usato l'invidia, l'inganno, l'intento di omicidio, il fatto di essere venduto come schiavo, la falsa testimonianza, la condanna ingiusta, l'ingratitudine e molte cose ancora che il diavolo aveva usato per distruggere Giuseppe. E adesso Dio cambia tutto questo, le cambia nel bene. Perché? Per benedire moltitudini. Se il diavolo ci sta attaccando e ci vuole distruggere, ascoltatemi bene, quello che il diavolo penserà di fare con noi, Dio lo tramuterà in benedizione e ci darà più di quello che noi ci immaginiamo. Per questo che nel libro di Proverbi, nel capitolo 16, al versetto 9, dice la scrittura, il cuore dell'uomo medita la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Dio indirizzerà i nostri passi. Quello che il diavolo ci farà del male, Dio lo tramuterà in bene. In Ecclesiaste, al capitolo 3, versetto 14, dice, io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Che bello, Dio non fa cosa temporale. Qualcuno di quelli che siamo qua come mariti, alle volte le nostre mogli dicono, perché non mi ripari questo? Noi pensiamo qualcosa in temporale. Sì, adesso gli mettiamo qualche cosa per riparare queste gocce che cadono. No, o chissà altre cose, o cambiare una guarnizione al rubinetto. Quanti di noi sanno cambiare una guarnizione di rubinetto? Non alzate le mani, per favore. Quanti sanno che cos'è la chiave inglese? Però Dio, quello che Dio fa, sarà perpetuo, eterno. Non è per un momento. Ossia, il suo piano è un piano eterno. Dice... E non ci sarà niente da aggiungervi e niente da togliere, ossia nessuno metterà la sua mano qua. Dio ci ha permesso che Egli determina le cose e aggiunge e che Dio fa così perché gli uomini lo temono. Fratelli, non mettetevi a lottare con persone che non capiscono le benedizioni di Dio, perché sempre perderemo, perché Dio, quello che ha determinato per un figlio di Dio, quello succederà. Qua dice che Dio fa così affinché gli uomini lo temano. Fratelli, questo ci fa vedere qualcosa molto bello da parte di Dio. Quando noi analizziamo quello che è la sovranità di Dio, è qualcosa di prezioso. Alcune volte noi perdiamo la prospettiva di questo. Quello che in teologia si conosce come la immanenza di Dio, che cosa significa questo? È che Dio è in ogni cosa. Vediamo Dio in Giuseppe. Dice qua, però l'Eterno stava con Giuseppe. Ma l'Eterno stava con Giuseppe, ossia Dio è immanente, Dio è in ogni cosa. E allora se Dio va con me in ogni momento ho possibilità di vittoria. E non solamente questo, un altro termine teologico si conosce come la trascendenza di Dio. Questo significa che Dio non ha limiti, nessuno può mettergli limiti a Dio. Dio fa le cose come Egli vuole, nessuno potrà limitare Dio nelle circostanze e nelle prove. Per questo che nel Salmo 135, al versetto 6, dice la parola del Signore, l'Eterno fa tutto quello che Gli piace, in cielo, in la terra, nei mari e in tutti gli abissi. Lui fa quello che vuole dove vuole. Pertanto non solamente immanente, se no è anche trascendente. Se Dio è in ogni momento, è con noi nel dolore, nella tristezza e nella gioia, quando noi ci troviamo in un momento in cui qualcuno ci ha imbrogliato con un problema finanziario, l'uomo lo può limitare, ma Gesù ha detto: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Anche tu mi stai militando perché mi stai dicendo che Lazzaro è morto ed è impossibile risuscitarlo, io lo risusciterò. E Gesù dice: Lazzaro viene fuori, nessuno può limitare Dio, nessuno può mettere limite a Dio, egli non ha limiti in ogni cosa. Pertanto quando Giuseppe ha capito la sovranità di Dio in mezzo a tutto questo, ascoltate, una delle cose che non ci permettono che il dolore sia guarito è la mente. Perché la mente vola, vola per la logica e la giustizia umana, e lì si perde. Però quando la mente entra sotto il governo e la sovranità e l'intendimento di Dio, comincia a analizzare problemi però alla luce dei metodi e i propositi di Dio. E questa risposta, questa dimensione, saneranno il nostro dolore e diremo: Dio l'ha permesso perché aveva qualcosa di migliore per me, e questo ha guarito il dolore a Giuseppe perché l'ha visto con le lenti della sovranità di Dio e ha portato pensieri di vittoria, pensieri di gioia. Possibile che qualcuno che aveva sofferto così tanto poteva star così bene psicologicamente parlando, così equilibrato, che stesse migliore di prima? Com'è possibile che questo solo Dio lo può fare? Adesso non siate tristi per avermi venuto qua, perché Dio mi ha mandato avanti a voi per preservarvi la vita. Ci sono stati già 2 anni di fame e ce ne saranno ancora 5 che non ci sarà né semenze né raccolto, e Dio vi ha mandato avanti a voi per preservare posterità sulla terra e per darvi la vita per mezzo di generazioni. Attraverso il discernimento e la sovranità di Dio noi possiamo guarire. C'è stato nella parola un caso di un uomo che aveva perso la ragione. Si chiama il re Nabucodonosor, il più grande re dei Caldei dell'impero di Babilonia. Quando egli ha creduto che tutto quello che aveva fatto era stato per le sue proprie capacità e che non era un'opportunità che Dio gli aveva dato, riempiendosi di tanta vanagloria, Dio ha inviato un giudizio, gli ha tolto la ragione e l'ha lasciato per 7 anni vivere come un animale. Però dopo questi 7 anni, nel capitolo 4, versetto 34 di Daniele, dice: alla fine di quei giorni io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo. La ragione mi tornò. Quando noi alziamo il nostro sguardo al cielo, la ragione ci ritorna. E benedissi l'Altissimo, e lodai e glorificherai colui che vive in eterno, il cui dominio è un dominio perpetuo, il cui regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra, e non v'è alcuno che possa fermare la sua mano e dirgli: che fai? Stava riconoscendo quest'uomo la sovranità di Dio. Il grande Nabucodonosor ha detto: no, io sono il grande re. Ah, Dio gli ha detto: per la tua superbia io ti tolgo la ragione. Guarda chi è il grande re. Gli mangiava erba del campo, già non mangiava filetti di carne e tante belle cose. No, gli è cresciuto il pelo della barba, sporco, le unghie gli sono cresciute. Un gran uomo, un gran re, intelligentissimo, però adesso era senza ragione. Però quando egli ha dato la gloria riconoscendo la sovranità di Dio, allora Guardate cosa gli è successo a un uomo che riconosce la sovranità di Dio, come la mente comincia ad essere trasformata. In quel tempo la ragione mi tornò. Quanti vogliono che gli ritorni la ragione? Però non una ragione, una logica umana. No, io ho studiato logica all'università e filosofia, anch'io. Però cosa ho fatto con questo? Come interpretiamo tanti anni di sofferenza con la logica umana? Che cosa è successo? Noi ci angustiamo, non troviamo una via d'uscita, la causa, gli effetti, tutto comincia a farci entrare in disperazione, ci riempiamo di amarezza contro Dio, contro il nostro prossimo, cerchiamo di vendicarci per togliere la spina che c'è nella nostra anima, già non sorridiamo più, non godiamo delle cose belle che Dio ci ha dato, non godiamo di un bel piatto di cibo che ci piace, non vediamo le bellezze di una montagna con gli alberi fioriti, non vediamo niente di bello, non vediamo niente di prezioso. Quando vediamo nostra moglie ci spaventiamo. No, ogni cosa la vediamo brutta perché la nostra anima è piena di vendetta, perché abbiamo voluto interpretare la nostra storia alla luce della logica della giustizia umana. Che cosa ho fatto io affinché mio padre mi abbandonasse? Perché alcune bambine sono state abusate quando erano bambine, si chiedono perché ho sofferto questo abuso. Io non ho provocato quest'uomo affinché mi violentasse. Perché mio padre mi ha abbandonato? Perché non mi ha protetto? E come si comincia a cercare di ricordare e dare una risposta logica, però alla fine si arriva alla stessa conclusione, non lo so, e il dolore aumenta, e si riempie di amarezza. Alcune persone, mi sono reso conto tristemente questa settimana, e mi ha fatto molto male, una giovinetta si è suicidata, una giovinetta di 14 anni, me lo hanno raccontato questa mattina presto, non me ne ero reso conto. Si è uccisa perché non aveva capito perché soffriva tanto. E vedeva la sua vita futura piena di sofferenza. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire a Dio, Signore, voglio vedere le cose come Tu le vedi. E quando noi diciamo, Signore, metto da parte la mia logica e la mia giustizia umana, adesso voglio vedere attraverso le tue lenti. Allora la ragione ci ritornerà, però una ragione vera. In questo momento che cosa ha fatto quest'uomo? Dice, allo stesso tempo la mia ragione ritornò. E la gloria del mio regno, la mia maestà, il mio splendore mi furono restituiti. I miei consiglieri e i miei grandi del mio regno mi cercarono e fui ristabilito nel mio regno. E la mia grandezza fu accresciuta più che mai. Quanti vogliono più grandezza? Perché Nabucodonosor ha interpretato la sua sofferenza alla luce della sovranità di Dio, perché Dio sta volando con lui, voleva da lui umiltà e non superbia, e lui arriva a questa conclusione e dice: ora io Nabucodonosor lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo, perché tutte le sue opere sono verità e le sue vie giustizia, ed egli ha il potere di umiliare quelle che camminano superbamente. Egli non gli ha più detto perché mi hai trattato così, ha detto no, tutte le sue vie sono giuste, alleluia. E quando noi capiamo questo, la ragione comincia ad essere ritornata. In altre parole, interpreteremo la luce della rivelazione di Dio, perché è successo e dove andiamo e perché in questo momento siamo qua, perché stiamo ascoltando questo messaggio e quello che Dio ha per voi. Allora cambia tutta la prospettiva, questo trovo un'uscita per il dolore, ci sono pensieri ragionabili e vediamo il futuro con benedizioni di Dio. Interpretare il dolore alla luce della sovranità di Dio è fondamentale, però il secondo passo è fare misericordia. Dopo che noi siamo riusciti a intendere che tutto quello ci è passato era perché Dio ci stava preparando per qualcosa di grande e Dio ha qualcosa di meraviglioso per noi nel futuro, dopo tutto questo noi dobbiamo praticare la misericordia. Guardate cosa dice dal versetto 9 in avanti. Affrettatevi a risalire a mio padre, dice, così dice il tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto, scendi da me, non tardare, tu dimorerai nel paese di Goshen, sarai vicino a me, tu, i tuoi figli, i figlioli dei tuoi figli, i tuoi gregi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. Com'è possibile che Giuseppe gli manda dire a suo padre sì, perché suo padre lo aveva sempre amato, però sta dicendo, guarda papà, io voglio che tu vieni, tu, i tuoi figli, i miei fratelli, i miei nipoti, tutta la gente che mi ha danneggiato, gli darò la miglior terra di Goshen. La terra di Goshen era nel delta del Nilo, è la terra più fertile di tutto l'Egitto, e oggigiorno a circa 65 chilometri dal Cairo, è la terra più fertile, e gli sta dicendo in altre parole, ai miei fratelli darò la terra più fertile di tutto l'Egitto. Com'è possibile? Questo è fare misericordia. In questo momento quello che sta dicendo Giuseppe è, fratelli, voi mi avete danneggiato, però adesso io so che Dio ha usato tutto questo per il mio bene e adesso vi voglio benedire. Fratelli, quando voi state perdonando qualcuno, ditegli nel nome di Gesù, ti perdono, però la luce e la sovranità di Dio, benediteli anche, perché Dio comincia a parlare al vostro cuore ed entrate in un vero equilibrio. Voi cominciate a benedire quella persona, non solamente perdonarla, ma benedirla. Nelle vostre orazioni dite, Signore, io benedico quella con salvezza quelle persone che mi hanno danneggiato, perché non ti conoscevano. Oh, benedico tutti i figli prodigi, tutte quelle persone che non mi sono servite da buon esempio, lo benedico nel nome di Gesù. Quando noi cominciamo a fare questo, allora Dio comincia a spandere maggiore quantità di benedizione. Questo è quello che dice Osea capitolo 6, versetto 6. Dio ci comanda nella sua parola che noi possiamo definitivamente entrare in questa dimensione di poter benedire. E dice in Osea 6, 6 che egli non vuole sacrifici. Quello che Dio vuole è che noi facciamo misericordia. Che facciamo misericordia. Questo ci porta definitivamente a avvicinarci al peccatore che si è pentito. Per questo Giuseppe dice ai suoi fratelli, il versetto 9 al 10, venite a me, venite a me. Non gli sta rifiutando. Gli parla che gli procurerà di fare il loro bene. A loro che l'avevano danneggiato gli darà la cosa migliore della terra. Fratelli, io mi ricordo tanti anni fa un fratello che aveva problemi con un suo vicino che tirava la spazzatura nel suo cortile e lo faceva tutti i giorni. Pensate per un momento, se voi avete un vicino che raccoglie tutte le foglie degli alberi del suo giardino e li butta nel vostro giardino tutti i giorni, tutti i santi giorni. E quest'uomo lo faceva per tentarlo, perché era cristiano, e lui pregava, Signore aiutami, se potete immaginare tutti i metodi che lui immaginava. Però una volta pregando gli ha detto, Signore, io non voglio dare cattiva testimonianza, aiutami, dammi pazienza. E dice che pregando gli è venuto in mente una cosa, gli ha detto, figlio mio, saliti nell'albero di avocado e prendimene un po'. Li ha messi in una cesta, ha suonato il campanello sul vicino, gli ha detto al vicino con un grande sorriso, vicino mio, ti porto il primo raccolto di avocado, per me è un privilegio che sii la prima persona che li prova. Ha detto che il vicino è rimasto a bocca aperta, ha preso gli avocado, ha chiuso la porta. Però quello è stato l'ultimo dono, l'ultimo giorno che gli ha tirato la spazzatura nel giardino. Quando noi facciamo misericordia è il sigillo affinché non continua a buttarci l'immondizia. Capite, fratelli, quando noi cominciamo a fare misericordia, quello che ha fatto Giobbe con i suoi amici, fra virgolette, ha cominciato a pregare e Dio ha dato a Giobbe il doppio. Che cosa ha dato a Giuseppe? Gli ha dato il doppio. Gli risultati sono meravigliosi, perché? Perché in primo luogo la gloria d'Egitto adesso era per il padre, per i fratelli, per i suoi nipoti. Per questo gli dice Giuseppe e i suoi fratelli che gli dice nel versetto 12: ed ecco, voi vedete con i vostri occhi che il mio fratello Beniamino vede con gli occhi suoi, che è proprio la bocca mia quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto, e fate che mio padre scenda presto qua. Noi abbiamo un'eredità migliore di quella di Giuseppe, abbiamo un'eredità in Cristo nostro Salvatore, l'Evangelo della gloria e il potere di Dio. La parola di Dio, dice in Efesini capitolo 2, ci parla di questa bella, eredità, e dice: ed egli vi ha dato vita quando voi eravate morti nei vostri delitti e nei vostri peccati. Dio ci ha dato vita e vita in abbondanza dentro il regno, dentro l'eredità che abbiamo in Cristo. Ci sono tante cose belle, c'è sapienza, ci sono i doni, c'è il frutto dello Spirito, ci sono i ministeri, c'è la pienezza, c'è l'unzione, c'è il potere di Dio. Fratelli, per questo vediamo che dentro questa gloria voi e Dio dobbiamo già vivere. D'oggi in avanti dobbiamo dire: Signore, io voglio vivere in questa dimensione, nella tua eredità, non nella mia, nella tua. La restituzione affettiva è stata impressionante per Giuseppe, perché guardate nel versetto 14, dice: e gettatosi al collo di Beniamino, suo fratello, pianse, e Beniamino pianse al collo di lui, baciò pure tutti i suoi fratelli piangendo, e dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Che bello quello che sempre aveva voluto fare Giuseppe, adesso sta baciando i suoi fratelli. Vediamo una restituzione affettiva, miracolosa, dell'amore di Dio. E nell'eredità che abbiamo in Cristo è l'amore di Dio, l'amore agape. Adesso Giuseppe sta baciando i suoi nemici, fra virgolette. Vediamo l'amore fraterno, i suoi fratelli, dice che adesso possono parlare con lui, si è ristabilita la comunione con lui, e cominciano a godere delle eredità in lui. A partire dal versetto 23 vediamo come il Signore comincia a benedire Giuseppe e i suoi fratelli. Vediamo cosa dice la lettera agli Efesini, capitolo 1, verso 18: ed illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza egli va chiamati, qual sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi. Che Dio ci apra l'intendimento per capire questa benedizione. Adesso cominciano a godere di qualcosa di che prima non stavano godendo. Quante cose abbiamo perso voi e Dio perché il nostro cuore è stato accecato. Però Dio ci dice: fate quello che io vi dico e io vi darò la mia eredità, tutta la mia gloria, e non solo questo. E negli ultimi due versetti di questo capitolo Giuseppe manda una notizia a suo padre, e dice nel versetto 27: essi gli ripeterono tutte le parole che Giuseppe aveva dato loro, ed egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per condurlo via. Allora lo spirito di Giacobbe, loro padre, si ravvivò, e Israele disse: basta, il mio figliuolo Giuseppe vive tuttora, io andrò e lo vedrò prima di morire. Basta, in altre parole, basta la sofferenza. E a partire da questo momento Giacobbe non ha sofferto, né lui né nella sua famiglia. Ci sono promesse bellissime da parte di Dio. C'è un momento quando Dio mette punto finale alle nostre sofferenze, e vediamo che i nostri sogni che erano stati persi sono ristabiliti. Per questo il Signore ci comanda che noi ragioniamo in base alla sua parola, non interpretiamo i nostri dolori secondo la logica umana. No, interpretiamolo secondo la sovranità di Dio. Signore, aprici l'intendimento per comprendere così come tu vuoi. Aiutami attraverso i tuoi occhi a accettare il tuo piano e i propositi e di ogni momento di dolore, però aiutami a fare misericordia alle persone che mi hanno danneggiato, che mi hanno ferito. Fratelli, uno dei grandi servi degli ultimi tempi, chiamato Jimmy Avila, questo anno è morto, quest'anno ha passato per una prova difficilissima nel ministero. Sua figlia è stata uccisa dal suo proprio marito. È stato un dolore tremendo. Ed egli era nel ministero predicando, aveva questo dolore, questo dolore. Dio gli ha permesso perdonarlo. Ed egli va in carcere a dire al suo genero, condannato non so per quanti anni, ti perdono. Tu hai ucciso mia figlia. Io voglio dirti come Cristo mi ha perdonato, io ti perdono. Il ministero è andato avanti, è continuato a crescere ed è stato uno degli uomini con più grande influenza in tutta America Latina. Fratelli, Dio vuole ritornarci il ministero che noi pensiamo che era perduto. Le cose belle che Dio ha, le ha per noi adesso. È il momento che noi diciamo, Signore, già non voglio più pensare in questi problemi. Adesso, per rivelazione della Tua sovranità, io voglio assimilare tutto questo e capire qual è il proposito. E nel Tuo nome io darò la terra di Goshen, cioè la mia benedizione. Io voglio benedire coloro che mi maledicono. Farò del mio meglio per quelle persone che mi hanno danneggiato. E quando è così, il dolore finisce e la gioia ritorna. Per gli anni o mesi che abbiamo da vivere su questa terra, godiamo il cielo, qua già sulla terra, e più avanti la grande festa con Cristo il nostro Salvatore, affinché possiamo godere adesso e domani, affinché ci gloriamo in Cristo. Non è possibile che la Chiesa sia fermata per il dolore. Il diavolo ha voluto mettere questo dolore affinché noi ci fermiamo, però noi non ci fermeremo nel nome di Gesù, perché è più grande colui che è in noi che è quello che è nel mondo. Per questo permettete che Dio guarisca il dolore. Signore, siamo davanti a te in quest'ora. Ti chiedo per la tua gloria che guarisca, Signore, questi dolori. Mentre voi state pregando, io voglio chiedere agli amici che ci ascoltano per qualsiasi mezzo di comunicazione, per quelle persone che è davanti alla sua televisione o per radio o in internet, che il Signore Gesù conosce il tuo dolore e vuole benedirti. Però anche per tutti quelli che siamo qua, Dio vuole guarirci, guarire i nostri cuori. Caro amico lì dove sei, voglio dirigerti in una semplice preghiera di fede. Quello che tu e io abbiamo bisogno è basicamente la salvezza. Dite con me questa preghiera di fede che venga dal profondo della vostra anima. Dite con me: Padre eterno che sei nei cieli, mi pento con tutto il cuore di tutti i miei peccati con i quali ti ho offeso. Sono un peccatore. Ti ho offeso, ti ho danneggiato. Però ho danneggiato anche la mia vita e quella delle altre persone. E mi fa male. Mi fa male l'averlo fatto. Però per la fede nel tuo sangue ricevo il perdono di ogni mio peccato. Credo, Signore, che sei morto per me. Credo che sei risuscitato per dichiararmi innocente. E accetto per fede il perdono nel tuo sangue. Ti ricevo come mio Salvatore e Signore. Grazie, grazie, grazie. Ed ora, Chiesa, nel nome di Gesù, tutti quelli che hanno sofferto e la sofferenza non li ha permesso di uscire alla palestra, conquistare il mondo per Cristo. Sappiate che avete un potenziale ancora più grande di quello di Giuseppe, perché Cristo è in voi. Signore, apri il mio intendimento alla luce della sua sovranità e accetto la tua volontà per perfezionarmi e per portarmi al punto che tu vuoi. Però voglio anche fare misericordia. Se volete che il vostro dolore termini in questo istante, che sia risolto di una volta per tutte, date un passo di fede, mettetevi in piedi e dite: Dio mi ha parlato attraverso questo messaggio e io non voglio lasciar passare questa occasione. E quelle persone che ci ascoltano in qualsiasi parte del mondo, ripetete questa preghiera con me in voce alta, in voce alta. Padre Eterno che sei nei cieli, a voce alta, fratelli, Padre Eterno che sei nei cieli, tu conosci il dolore che ho nell'anima mia, non ce la faccio più, però grazie, grazie perché c'è un proposito meraviglioso dietro il dolore, grazie, perché vuoi che io mi centri su di te, che la mia speranza e la mia gioia sia solamente tuo, Signore. Padre, perdonami per tutte le volte che io mi sono ribellato, anche quando stavo in silenzio. Perdonami, perdonami, Signore. Apri il mio intendimento e per la fede nel tuo nome accetto la tua sovranità. Alleluia. Che sia benedetto il nome dell'Eterno. Ritornami adesso, Signore, l'intendimento celestiale. Grazie, perché ogni cosa coopera il bene. E tu cambierai tutto questo dolore per la benedizione di molte persone, anche per il mio. Nel tuo nome benediciamo tutte quelle persone che ci hanno ferito. Nel tuo nome li benediciamo, con salvezza, con restaurazione. Aprigli gli occhi, Signore. Li raccomandiamo nelle tue mani. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Padre, ti adoriamo. Ti adoriamo, Signore. Benediciamo il tuo nome, oh Dio. A te sia la gloria, l'onore per i secoli dei secoli. Un giorno di questi ti vedremo faccia a faccia, oh Dio mio. La nostra anima gioierà nella pienezza. Nessuno ci ruberà questa gioia, la pienezza della tua presenza. Signore, in questo giorno, per la lode del tuo nome, che la tua gloria, venga sulla tua Chiesa, portaci di gloria in gloria, di potere in potere, che la godiamo il massimo, nel nome prezioso di Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Te mon nuestras manos en señal de gratitud, sas Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Benedite il nome del Signore, grazie Gesù, grazie Signore, grazie, grazie.